Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani e sono lieto di essere qui assieme ad Andrea per una nuova sessione di Q&A, di domande e risposte. Quindi innanzitutto ciao Andre e grazie di essere qui con me.
Buonasera Londra, ciao a tutti.
Eccoci. Allora, ragazzi, come di consueto, abbiamo raccolto qualche domanda, qualcuna un po' più interessante, insomma, di altre, quindi vediamo un attimino di fornire risposta ai vostri quesiti. Allora, Andre, io partirei da questa prima domanda che ci viene fatta da Francesco, inerente all'utilizzo dei dolcificanti e degli aromi all'interno, insomma, dell'alimentazione, del piano nutrizionale. E lui ci chiede fondamentalmente se un loro, diciamo, eccessivo abuso o utilizzo nel cronico può effettivamente andare a causare qualche magari cambiamento a livello, oltre che vabbè, magari di composizione corporea, forse quello tra virgolette è un po' esagerato, però a livello di salute intestinale, microbiota, eccetera, eccetera. Volevo un attimino sapere il nostro punto di vista a riguardo, quindi magari ti lascio partire a te perché penso tu possa avere, insomma, più conoscenze in merito a questa cosa, quindi vai pure.
Sappiamo che l'utilizzo dei dolcificanti artificiali va a cambiare il nostro microbiota, come un po' tutto cambia il nostro microbiota. Hai fatto, credo, un podcast con Erika, la nostra endocrinologa, e quindi dire qualcosa che cambia il microbiota è un po' come dire nulla, perché dormi poco e già cambiato il microbiota. Quindi il punto è che bisognerebbe capire il quanto, ora probabilmente dose dipendente, però in un'alimentazione varia e bilanciata, abbondare con i dolcificanti artificiali, non credo che, a meno che il soggetto non sia predisposto particolarmente e stia assumendo farmaci, eccetera, 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 li possa comportare chissà che cosa. Poi, se noi ricerchiamo, come dire, di non avere nessuna alterazione, è logico che non dobbiamo assumerne. A oggi non si sa in chi abbonda di dolcificanti artificiali realmente che cosa comporti. C'è un'alterazione, ma dire che c'è un'alterazione, ribadisco, non vuol dire nulla, nel senso non c'è una correlazione fra disbiosi intestinale e dolcificanti artificiali, proprio perché essendo multifattoriale, essendo il nostro microbiota influenzato da tutti i fattori che coinvolgono il nostro corpo, pensare che soltanto l'utilizzo abbondante di dolcificanti possa in qualche modo portare a una disbiosi mi sembra assolutamente eccessivo.
Sì, vabbè, di base come sempre vige il buon senso, l'abuso non è mai la scelta ottimale, sicuramente insomma utilizzare un po' di dolcificanti artificiali piuttosto che andare comunque a utilizzare la versione calorica, come può essere dello zucchero da cucino, queste cose qua, si è comunque rivelata una strategia insomma negli anni sicuramente intelligente, co così come ormai. Io penso che tutti consumino, se consumano delle bevande, le consumino tendenzialmente a 0 calorie, proprio perché comunque hai quel risparmio da un punto di vista calorico rispetto a prendere la bevanda normale e di base a livello di gusto comunque, insomma, hai sicuramente un qualcosa di abbastanza simile. E quindi sì, diciamo che di linee guida precise non ve ne probabilmente riusciamo a dare, utilizzate il buon senso, questo sicuramente. Ok, allora, Alessandro ci chiede, normocalorica e aumento dell'ipertrofia muscolare è un qualcosa di possibile, di ottimale? In realtà, cioè, la domanda è un pochino molto specifica dal mio punto di vista, però può, diciamo, subentrare un discorso interessante che è più legato al concetto di normocalorica piuttosto che parlare di normocalorica e di ipertrofia. E quando parliamo di normocalorica pensiamo che sia un qualcosa che sta esattamente nel mezzo fra l'essere in un surplus energetico e l'essere in un deficit energetico. In realtà anche qua sappiamo benissimo che di base il nostro TDE può tendenzialmente cambiare poi nel corso della settimana da diversi fattori, quindi noi magari possiamo trovarci una giornata in normocalorica a 2300 calorie, un altro giorno ci possiamo trovare in normocalorica a 1000 calorie in più perché magari siamo andati a fare 10.000 robe in più, ci siamo allenati con più volume, eccetera, eccetera. Quindi di base parlare di normocalorica, piuttosto che parlare di normocalorica come un valore arbitrario, dovremmo tendenzialmente, come sempre, vedere un trend a livello di aumento o mantenimento del peso corporeo su un arco temporale prolungato. Di base, quello che a me mi verrebbe da rispondere è sicuramente che quando parliamo di ottimizzare la risposta ipertrofica, ormai sappiamo benissimo che comunque correlare lo stimolo allenante progressivo nel cronico con un adeguato comunque surplus calorico che vada fondamentalmente a ottimizzare tutti quei processi di sintesi proteica, eccetera, eccetera, si è visto sia, diciamo, la soluzione più ottimale. Sicuramente è possibile comunque costruire ipertrofia muscolare stando in una normocalorica, anche qua, come ho detto, che non è un valore arbitrario, ma più che altro un trend che comunque tu dai al corpo nel cronico, a patto che comunque l'allenamento subisca, insomma, degli incrementi duraturi nel tempo. Io penso che comunque quel minimo di calorie extra in più sopra il TDE ti possono dare anche quel qualcosa di più dal punto di vista della performance sportiva, quindi di base ragionare su sto in normocalorica non è tendenzialmente l'approccio ottimale per creare ipertrofia muscolare, però che sia possibile farlo, questo sicuramente sì.
Io aggiungo due cose. Cioè, la prima, che secondo me è valutare soltanto la norma, normocalorica, il bilancio energetico, è un fattore molto limitante, perché è sempre il rapporto tra equilibrio energetico e sensibilità e resistenza insulinica. Mm-hmm. Sensibilità e resistenza insulinica, parliamo praticamente di un miglior partizionamento e di una capacità comunque del muscolo di riuscire a captare in modo ottimale tutti i nutrimenti che gli diamo, perché io posso essere in normocalorica e avere un'ottima sensibilità insulinica e crescere, posso essere in ipercalorica ma avere un'alta resistenza insulinica e non vedere effetti o addirittura ingrassare. Sì. Quindi la situazione ottimale è essere in ipercalorica avendo una buona sensibilità insulinica, questo sarebbe veramente il massimo. Poi a me capita di parlare con alcuni preparatori che mi dicono non essere d'accordo con questa cosa. Mi è capitato proprio a Torino lo scorso weekend, mi dice: no, guarda, questo atleta mi sta a 4000 calorie, questa ragazza mi sta a 2700 calorie in massa con e quindi quello che dici te rispetto a stare soltanto di 300 calorie in più è molto limitante, è vero, però bisognerebbe capire realmente il TDE di queste persone qua, e dall'altra parte soggetti predisposti geneticamente hanno anche una predisposizione genetica di sopportare grossi quantitativi energetici. Cioè, nel senso, se io prendo un soggetto con un'ottima sensibilità insulinica, un soggetto che ha, tra virgolette, cellule adipose silenti, con un'alta conversione dei carboidrati in calore, eccetera, eccetera, lo spingo a 4.000-4.500 calorie in massa e questo comunque mi risponde bene, questo non mi va subito in insulino resistenza. Una persona che ha un TDE di 2200 calorie, vedevo un altro ragazzo appunto giusto ieri, lo metto 400 calorie in più, va a 2600 e comincia subito a essere appannato e comincia subito a peggiorare. Quindi diciamo che questi schemi che noi diamo, poi bisogna vedere da soggetto a soggetto, e quindi, come dire, la conservazione, il range calorico dipende dall'individuo, dalla sensibilità insulinica e da tantissimi fattori, ecco.
Io penso anche che dipenda molto dall'aumento del peso entro certe percentuali, anche su base mensile e rapportato poi insomma, un po' alla risposta estetica e alle circonferenze corporee. Cioè, di base questo è, nel senso che se questa persona, adesso non so a chi ti stai riferendo, però di base consuma 4.000 calorie in una fase di bulking e bene o male a livello poi di aumento di peso riesce a rimanere entro certi range considerabili ancora fisiologici, ok? E bene o male, da un punto di vista anche delle circonferenze, delle pliche, tendenzialmente la questione si muove positivamente, cioè sta percorrendo una strada giusta. Poi di base, se comunque consuma 4.000 calorie di base, non ti dia importante. Ok, allora, prossima domanda, questa è interessante. Allora, quando ci troviamo in una situazione in cui un soggetto deve fondamentalmente impostare una fase di dimagrimento, ma è comunque in un punto in cui non ha un'ottimale composizione corporea e mangia poco, ok? Quindi di base, parte già con delle basse calorie, deve dimagrire e la persona in questione, che si chiama appunto Andrea, ci dice: come impostare un dimagrimento quando si parte da basse kilocal e nel tempo non si riesce a raggiungere comunque un TDE ottimale, nonostante eventuali approcci di reverse diet, reset metabolico, eccetera, eccetera. Cosa consigliate di fare?
Nel senso, io consiglio in prima cosa di dare un'occhiata all'allenamento, nel senso
Certo.
che se già con le calorie siamo messi male, cioè, non so, un soggetto, un uomo che ha un TDE di 2000 calorie, sparo, cioè nel senso molto molto basso, è logico che può scendere e dimagrire se sta a 1500 calorie. Però come dimagrisce, ma soprattutto dopo che è dimagrito, quanto lo tiene quella fase, quella condizione? Cioè, nel senso, da questo punto di vista, secondo me, bisogna mettersi il cuore in pace e sapere che si dovrà concentrare su una norma calorica per tanto tempo, magari piano piano salendo, ma soprattutto incentrandosi sull'allenamento, perché io poi quando vado a vedere le schede di allenamento di queste persone, sono sempre schede di allenamento in cui o fanno la stessa scheda per tutto il mese, cioè principalmente si stanno deallenando. Quindi è inutile stare a guardare quello che mangi se poi la parte qualitativa di quello che fai è proprio carente.
Certo. Sì, beh, di base è chiaro che se tu mi parti da un TDE di 2000 calorie, come insomma accennavi tu, magari su un soggetto di 85 kg che si presenta da te, a una BF tendenzialmente sopra i range fisiologici del classico 15-16% dell'uomo, quindi di base deve dimagrire. Ha voglia a tagliare da 2000 calorie su un soggetto di 85 kg, quindi sicuramente bisogna, magari non da subito, tagliargli le calorie, ma lasciarlo a quelle calorie che sta realmente poi introducendo, perché anche lì bisogna poi vedere se questo veramente mangia 2000 calorie o lo fa dal lunedì al venerdì e poi il weekend non lo fa più. Però ponendo che la media settimanale realisticamente sia davvero molto bassa rispetto al peso corporeo, questa persona ha ancora parecchio grasso da perdere per rientrare in una certa composizione corporea, magari il primo input utile potrebbe essere quello di non necessariamente avviare un taglio su una situazione già abbastanza, cioè morigerata da un punto di vista calorico, ma piuttosto, come dici tu, vedere se la parte allenante può essere ottimizzata, cosa che 10 volte su 10 è così, ok? Dopodiché, quando comunque riusciamo, secondo me, a instaurare un progressivo overload o comunque un allenamento più ottimale, più strutturato, a quel punto potrebbe anche essere migliorata la gestione poi di queste 2000 calorie, paradossalmente con anche dei piccoli aumenti graduali, cioè riportando comunque il soggetto piano piano, grazie a una parte allenante ben contestualizzata e strutturata e magari anche un monitoraggio della componente spontanea della NEAT. Quindi magari dandogli, nel caso sia troppo fermo nel quotidiano, dandogli un numero di passi maggiore da portarsi a casa poi su base quotidiana, settimanale, ecco che paradossalmente, insomma, andare ad incrementare gradualmente le calorie a questa persona potrebbe in realtà sbloccare questo status di basse calorie e composizione corporea comunque scadente. E poi ovviamente di base io credo che comunque sono quei soggetti che non potranno mai mirare a come dire, valori di calorie sul mantenimento da stare su, non so, per dare dei valori oltre le 35 kcal pro chilo di peso corporeo. Saranno comunque persone che tendenzialmente dovranno sempre un pochino fare, insomma, più la fame, ecco, rispetto ad altri per portarsi a casa magari dei risultati anche più scadenti, però lì bisogna poi vedere anche lo storico di sta persona, perché magari questo c'ha, è arrivato a quel punto ma ha già più di 40 anni e da 20 anni che non fa niente, o comunque ha iniziato ad allenarsi da relativamente poco. Quindi lì bisogna valutare A, lo storico della persona, e B, poi anche la genetica, lo stile di vita, eccetera, eccetera. Quindi insomma, questo è un po' il quadro, ok? Ottimo. Allora, prossima domanda. Giuseppe ci chiede: quanto è importante dal vostro punto di vista praticare e ottimizzare al meglio i cosiddetti fondamentali del powerlifting durante i primi anni di allenamento con i pesi?
Nel senso, diciamo che dal mio punto di vista è fondamentale, ma non è detto che cioè, è fondamentale, ma non è detto che fondamentali siano quelli del powerlifting. Nel senso, secondo me, l'importante è che tu scegli degli esercizi multiarticolari che ti permettono di generare certe tensioni, di mantenere un certo controllo del tuo corpo, che poi siano panca, squat e stacco, dip lento o trazioni, panca inclinata, quello che vuoi, cioè, nel senso, dall'ottica dell'ipertrofia, la ripetitività non è sicuramente uno dei fattori migliori. Detto questo, avere delle solide basi, dei soliti fondamenti nell'assetto scapolare durante la spinta e durante la trazione delle spalle basse, avere una triplice estensione coordinata negli esercizi di spinta degli arti inferiori. Secondo me, nei natural magari non predisposti geneticamente, perché magari c'è gente che non ha mai fatto fondamentali anche da natural ed è grossa, ma ha una capacità di attivazione che lì è genetica e, come dire, ce l'ha, punto e stop. Per la maggior parte delle persone, avere un controllo del proprio corpo durante, cioè, siccome alla fine il bodybuilding, dal mio punto di vista, è sempre uno sport prestativo. Nel senso, è uno sport prestativo particolare, perché addirittura tu potresti fare meno carico e ottenere più risultati, perché magari hai mantenuto una tensione maggiore, perché magari nel momento in cui c'era la massima tensione non hai superato lo sticking point, la fase difficile, accelerando il movimento e quindi rubando quella tensione che era massima sul tuo muscolo target, eccetera, eccetera. Quindi è uno sport prestativo, ma che non si vede da fuori, tra virgolette. Imparare a utilizzare bene il proprio corpo, secondo me lo fai imparando bene la tecnica di esecuzione nei grandi multiarticolari, che siano quelli del powerlifting o ci siano altri, l'importante è che siano esercizi che ti insegnano qualcosa, ecco.
Cioè che ti vadano a migliorare la componente della coordinazione intermuscolare, che poi ha un transfer comunque positivo anche sui gesti motori più semplici. Cioè io la vedo così, cioè se tu impari comunque degli esercizi, delle skills motorie più difficili, poi quando ti vai a interfacciare con quelle più semplici, sicuramente hai comunque A, un grado di apprendimento molto più rapido, e B di base comunque una maggiore facilità a livello appunto di tenuta del setting, eccetera, eccetera. Quindi cioè, diciamo che la coordinazione intermuscolare ha un transfer positivo inevitabilmente su quella intramuscolare, magari non è allo stesso modo vero il contrario, ok? Quindi questo di base potrebbe essere sì, un qualcosa di interessante, come dici tu, non devono per forza essere i fondamentali del PL, quando si ragiona poi in ottica di squisitamente di ipertrofia muscolare di natural bodybuilding, ok?
Posso dire, aggiungere questo, nel senso la forza ha sempre due componenti, una eccitatoria e una inibitoria. Saper utilizzare multiarticolari permette al corpo di imparare a gestire grosse tensioni. Queste grosse tensioni non ci sono negli esercizi monoarticolari, per questo c'è un transfer, perché il transfer che uno aumenta a livello intermuscolare nel multiarticolare, poi magari in un esercizio mono non c'è perché c'è soltanto una coordinazione intramuscolare. Ma il fatto che, per esempio, a livello tendineo articolare tutti i feedback inibitori non ci siano perché la tensione viene letta come sicura e tranquilla, permette sicuramente poi di generare forza anche negli esercizi più di isolamento. Cioè, è questo poi il grosso, grosso vantaggio. Che se il mio corpo considera quelle tensioni sicure quando ci sono grossi carichi, le considererà ancora più sicure che quando i carichi sono inferiori.
Chiaro. Certo. Ok, allora, altra domanda ce la fa Mattia. Mattia ci chiede collaborazione personal trainer nutrizionista. Dal vostro punto di vista, dato che comunque sono due figure che tendenzialmente dovrebbero comunque interfacciarsi e collaborare per fornire al cliente un piano strutturato a 360 gradi. Io mi sono sempre domandato, Mattia in questo caso ci chiede, io mi sono sempre domandato se in realtà è prima il PT che stila l'allenamento in funzione appunto dell'obiettivo ricercato dalla persona, eccetera, eccetera, e il nutrizionista, diciamo, subentra poi, successivamente, dopo che comunque il personal trainer ha buttato giù l'allenamento. Oppure se è il contrario, cioè se il nutrizionista in funzione magari del fatto che il cliente deve dimagrire o deve prendere su peso ovviamente in maniera ottimale, non ingrassare, a quel punto lì una volta che è stata buttata giù un'alimentazione che vada a soddisfare poi le richieste del cliente, allora venga strutturato l'allenamento. Cioè nel senso lui vorrebbe capire un pochino questa sorta di ordine che ci dovrebbe essere fra un po' i due ruoli. Tu come la vedi?
Io la vedo che prima il personal trainer fa l'allenamento e poi il nutrizionista fa l'alimentazione, nel senso anche, non so, devi calcolare il TDE, cioè se non sai la persona quanto si allena,
Certo.
come fai a calcolare il TDE in modo, però, cioè nel senso, secondo me le persone tendono a confondere la difficoltà di fare praticamente una cosa da quella di elaborarla. Cioè, la dieta è una cosa relativamente facile da elaborare, ma difficile da seguire. L'allenamento è una cosa relativamente facile da seguire, ma difficile da elaborare, l'opposto. Cioè, nel senso, saper programmare bene in palestra è molto difficile. Cioè, nel senso, io oggi ho sicuramente molte più lacune dal punto di vista della programmazione nell'allenamento che dal punto di vista della conoscenza alimentare. Cioè, nel senso, mi rendo conto che se dovessi ancora approfondire, avessi tempo, la parte allenante sarebbe un mondo dove ancora molto più da approfondire rispetto a quello ormai che conosco sulla dieta. Però, cioè, il punto è che nel momento in cui tu hai impostato un piano alimentare, poi se la persona non lo segue. Hai capito? Cioè, nel senso, è proprio questo. Cioè, nel senso, una volta che hai trovato il bilancio energetico e i macronutrienti, hai finito, anche perché poi cosa fai? Vedi la settimana, le settimane seguenti che succede e aggiusti, è tutto lì. Invece non far stallare le persone, lì sì che è veramente difficile. Cioè, riuscire a fare dei programmi che siano sensati per portare veramente la persona vicino al suo potenziale. E secondo me, quindi allenamento tutta la vita. Cioè, magari l'alimentazione conta di più, tra virgolette, perché se non sei predisposto geneticamente, non guardi a quello, ciao. Però quel 30% dell'allenamento è veramente molto, molto difficile sfruttarlo al meglio, bisogna essere proprio bravi.
Sì, beh, fondamentalmente io grandi cose da aggiungere non ne ho, poi ovviamente dopo subentrerebbero tutte quelle cose più a livello, ovviamente, sai, legale, che il personal trainer non può comunque
No, no,
mettere mano.
certo.
Quindi di base io ho anche, insomma, fondamentalmente l'idea che viene un po' fatto anche per dare comunque al cliente qualcosa di completo laddove lo richiede. Ed è giusto che lo richieda perché comunque le due parti sono strettamente interconnesse. Il punto è che poi il personal trainer può agire su una cosa e il nutrizionista sull'altra, ma questo lo dice la legge, non è che non ci siano poi personal trainer che all'atto pratico potrebbero anche comunque dare, insomma, perlomeno delle direttive dal punto di vista magari, insomma, su soggetti sani, allenati, eccetera, eccetera, dal punto di vista calorico dei macro, perché alla fine ormai, come
Ecco,
hai anche detto tu poc'anzi, cioè, quello è inutile, non è che uno si deve ingegnare sulla combinazione, non so, merluzzo, broccoli a pranzo, petto di pollo e funghi.
è quello, cioè, calcola a mano, il problema dell'alimentazione è che viene raccontata molto più complessa di quello che è in realtà, perché ci sono tanti preparatori che dicono: ho scoperto che il mio atleta aveva bisogno di questi 5 aminoacidi e dandoglieli ha ottenuto, oppure le avevamo provate tutte, gli ho fatto saltare la colazione grazie a quello a livello cioè, nel senso, si sentono talmente tante supercazzole sull'alimentazione che uno dice: la Madonna, cioè, nel senso, ci vuole uno scienziato nucleare per riuscire a capire tutti i metabolismi, tutte le correlazioni. Per fortuna non è così. Cioè, nel senso, veramente, cioè, l'alimentazione sono tre cose che però le persone hanno un'estrema difficoltà nel seguire. Tutto il resto è pigliare per il culo le persone. E come dirgli, no, ma guarda, i broccoli sono meglio del radicchio, il merluzzo è meglio del petto di pollo, fare 7 pasti è meglio che farne 5, prendere l'ultima è, ah no, il mio cliente non aveva risultati, ma tu dici che gli amminoacidi non funzionano, ma prendendoli ha ottenuto dei risultati, cioè, ma nel senso, queste cose esistono solo su internet. Io non ho mai visto uno che curava bene le cose, prende i BCA o prende un altro integratore che gli fa la differenza. Ma anche perché se fosse così, cioè, tutte queste cose verrebbero vendute a peso d'oro. Cioè, nel senso, immaginatemi un integratore, un alimento, una cosa che ti fa fare il salto di qualità. Se esistesse, costerebbe migliaia di euro. Non è che MyProtein te lo tira dietro a pochi euro, cioè, hai capito? Cioè, però le persone ci vogliono credere, le persone rimangono affascinate. E quindi, secondo me, dipende quanto uno vuole rimanere in questo limbo, perché tanto poi nessuno, capito? Cioè, non è che gli cambia la vita, oppure svegliarsi e dire: andate a quel paese.
Assolutamente, condivido appieno. Rispondiamo all'ultima domanda che secondo me è anche relativamente correlabile un po' a questo discorso. Stefano ci chiede, secondo voi, quale sarà il futuro del fitness? Nel senso, su che direzione si andrà a parare maggiormente? Perché da quello che noto è che comunque ormai tantissime cose si danno per assodate. E si cerca sempre di più di guardare il pelo nell'uovo, magari molto spesso più per un discorso di marketing che altro. Dal vostro punto di vista, quale sarà la direzione, appunto, insomma, del nostro settore nei prossimi anni?
Vai, prova te.
Provo io. La direzione che si prenderà sarà sempre quella di più che sfornare nuovi contenuti, nuove cose, sarà eventualmente migliorare quella che è la chiave di lettura pratica delle cose già tendenzialmente presenti, ok? Che in realtà sono già presenti da molto più tempo anche di quello che che anche le ultime evidenze scientifiche degli ultimi anni ci hanno dato riprova. Cioè, è stata più una riprova, secondo me, quella che abbiamo avuto negli ultimi anni, piuttosto che scoprire l'acqua calda. Quindi di base, secondo me, l'evoluzione sarà comunque formare sempre di più persone che operano in questo ambito, che riusciranno a fare una reale scrematura dei contenuti che poi in realtà portano i risultati al cliente da quelli che fondamentalmente possono solamente creare confusione, attriti, eccetera, eccetera. Sono speranzoso anche che, insomma, quando avremo un bacino di utenza anche molto più consapevole su quei concetti realmente da mettere in pratica, ci sarà inevitabilmente anche un po' un'eliminazione fisiologica da parte di tutte quelle figure che ancora sfruttano molto un po' tutti questi discorsi più legati al metodo, all'idea innovativa, a devi fare questo perché, e poi no, non ci sono ovviamente solide basi scientifiche dietro. E il ruolo, secondo me, della scienza nei prossimi anni, poi io mi auguro anche che verranno fuori delle nuove evidenze che riusciranno comunque a, insomma, dare quel surplus ulteriore. Però io quello che credo è che, insomma, avremo sempre di più una conferma di ciò che già si fa, piuttosto che di fondamentalmente di un aggiungere cose, ok, nuove. Quindi questa è un po' la mia idea, che non è necessariamente un male, attenzione, cioè alla fine. Cioè, anche statisticamente parlando, quante persone vanno in palestra, ma che poi a lato pratico nel corso della loro carriera, se così possiamo definirla, hanno dei risultati tangibili? Ancora una netta minoranza. Quindi di base, anche se magari insomma, le cose da fare sono già state divulgate in tante salse, c'è comunque ci sono ancora comunque dei deficit, dei gap da dover soddisfare in qualche modo. Quindi questo è un po' il mio punto di vista.
Io non sono così ottimista, nel senso che secondo me sì, magari si semplificherà sempre di più per far arrivare certi concetti a più pubblico, ma non credo che il pubblico sarà disposto a recepire questi concetti, cioè nel senso che non credo che, a meno che non cambi proprio a livello di società, la mentalità, l'istruzione, la scuola, quindi parta molto più lontano dal fitness, che nell'alimentazione, che nell'allenamento, le evidenze che ci sono oggi verranno sempre di più a contatto con un pubblico sempre maggiore, quindi che le persone mangino, credano meno alle bufale e che si allenino meglio. Io non sono così speranzoso perché secondo me ha poco che vedere con le conoscenze più che a vedere con la psicologia e con l'approccio alle informazioni che le persone hanno, cioè nel senso le persone spereranno sempre che c'è qualche segreto e non il bilancio energetico per dimagrire, perché porle davanti al bilancio energetico le pone davanti a un punto insuperabile che se non rispetti quello tutto il resto non va. E questo purtroppo, siccome si tratta essenzialmente di mangiare meno, non piace e non viene accettato. Credo che comunque le grosse novità che avremo nel fitness saranno tutta la parte di intelligenza artificiale, tutta la parte di programmi, di app, di metaversi che proveranno a sostituirsi al nutrizionista e al personal trainer, sempre con più successo, perché il livello, essendo talmente basso, il preparatore, il nutrizionista competente non è che si deve sentire messo in pericolo, ma quelli che sono pochi competenti magari si troveranno app che fanno dei programmi molto migliori del personal, si troveranno diete basate molto di più su quelle che sono le reali esigenze. Metti un'app che attraverso i dispositivi riesce ad avere una stima abbastanza buona del tuo TDE e ti fa una dieta partendo dai tuoi dati. Può essere molto più preciso, base feedback di quello che ti può fare un nutrizionista. E nel senso, sembra magari un'aberrazione, eccetera, eccetera, ma alla fine, nel senso, io credo che da qui ai prossimi 100 anni le intelligenze artificiali, soprattutto in campo alimentare, potranno fare molto meglio dell'essere umano. Come magari ci saranno macchine molto migliori del chirurgo, ci saranno intelligenze artificiali molto più brave dell'avvocato perché conoscono tutta la legislazione a memoria immediatamente senza andarsela a ricercare. Anche nel campo del fitness ci troveremo di fronte a programmi sempre più efficaci e sempre migliori. È logico che finché i tecnici, finché Nike guardano dal lato sbagliato, questa cosa non avviene. Ma quando società che hanno a disposizione miliardi di dollari si metteranno anche loro a spingere dal punto di vista lì, secondo me è un po' quello il futuro.
Certo, staremo a vedere.
Staremo
Molto
a
bene,
vedere. Va
ok.
bene.
Andre, io ti ringrazio come sempre per il tuo tempo e per la tua disponibilità. Ragazzi, io vi ricordo che tutti gli episodi che vengono poi caricati sul nostro canale di YouTube li potete trovare anche in formato MP3 su Anchor, Spotify e Apple Podcast. Avete tutti i link in descrizione video. Vi ricordo di, se ancora non l'avete fatto, dare un'occhiata e eventualmente abbonarvi alla nostra rivista digitale, l'Acropoli Invictus, all'interno della quale su base mensile troverete tanto materiale molto molto interessante appunto sull'ambito poi insomma della nutrizione e dell'allenamento. Vengono toccati e sviscerati diversi temi ai nostri, insomma, esperti di riferimento. Quindi, se ancora non l'avete fatto, dategli un occhio, avete il link in descrizione. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a un prossimo episodio. Nel frattempo, buon proseguimento.
Presto.